Quello che vorrei rilevare in questo testo, per non ripetere quanto ormai i padri ci hanno detto, è sottolineare il tempo. Qui c'è poco tempo. Il bimbo è a Betlemme, indifeso, con la madre sua, Giuseppe, i magi sono appena partiti, tra poco Erode si accorgerà di essere ingannato, di essere stato ingannato, come dice il brano successivo, la strage degli innocenti, e quindi c'è poco tempo. Erode non sa che i magi non passeranno da lui, benché sta aspettandoli in modo febbrile per mandare a Betlemme i sicari e uccidere il bambino. Giuseppe e Maria non sanno che Erode sta tramando contro il bimbo. Il tempo è poco. E allora l'angelo del Signore interviene perché Giuseppe prenda il bambino e sua madre, fugga in Egitto e dimori come straniero in quella terra sino a nuovo ordine. Osserviamo i personaggi che operano in questo breve spazio di tempo. Vi è anzitutto Erode, che appunto è in febbrile attesa per intervenire e uccidere il bambino. Vi è il bimbo e sua madre, custoditi da Giuseppe, che sono indifesi. Giuseppe prende il bimbo e la madre e fugge in Egitto, per essere appunto lontano dalla influenza omicida di Erode. Cerchiamo ora di fare una riflessione su questo tempo breve in cui incombe questa minaccia e su quanto sta accadendo. Anzitutto consideriamo come il Vangelo chiami il bimbo e sua madre. È il segno dell'Emanuele. Ecco, la Vergine concepirà e porterà un figlio che sarà chiamato Emanuele, il Dio con noi. Questo è il segno. Il segno è appunto il bimbo e sua madre, che Giuseppe custodisce e deve difendere, perché è un segno grandioso. Prendete il capitolo 12 dell'Apocalisse. Apparve nel cielo un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e il capo una corona di 12 stelle. Gridava per le doglie del parto. Ed ecco apparve l'altro segno, un enorme drago rosso che era in attesa di divorare il bambino. Quindi noi abbiamo questo che si sta avverando in Gerusalemme e in Betlemme, le due città del Messia, la città della sua nascita e la città della sua regalità, dove appunto sul trono di Davide, come già abbiamo visto, siede un usurpatore e anzitutto è l'Anticristo stesso che appunto siede su questo trono. Quindi noi abbiamo in questo segno, in questo breve spazio di tempo e gli avvenimenti che in esso succedono, abbiamo lo sguardo sulla storia dell'umanità. Cioè, tutto ruota attorno a questo segno. Sia per volerlo distruggere. Quindi ci sono potenze di morte, potenze spirituali, che vogliono distruggere il segno che appunto è posto, il bimbo e sua madre. La madre è col bimbo perché si sappia che veramente quel bimbo è uomo, è il figlio dell'uomo. Non è uomo apparente, è uomo reale, fisico. E la madre testimonia questo. E noi abbiamo queste forze di morte che agiscono in seno all'umanità con lo scopo preciso di sradicare da essa il Cristo e quindi distruggere tutto ciò che ha riferimento a lui. Erode è un segno della potenza della morte che lo inganna con la sete del potere regale perché intervenga e uccida il bimbo secondo il desiderio dell'antico serpente che noi chiamiamo il diavolo e il Satana. E attorno a questo segno umile, a questi avvenimenti che si stanno dispiegando in brevissimo tempo, noi abbiamo la battaglia delle potenze spirituali, da una parte il drago rosso e i suoi angeli, dall'altra Michele e i suoi angeli. È la grande guerra nel cielo, in cui appunto il Satana viene sconfitto. E questa guerra ha come centro il bimbo. E Giuseppe deve intervenire per salvare il bimbo e sua madre. Erode non sa dove sia il bambino, perché lo pensa ancora a Betlemme, come vediamo nel brano successivo. E dopo che avrà fatto la strage degli innocenti, pensa che avrà di aver ucciso anche il bambino, l'erede al trono. Ma in realtà il Cristo è nascosto ai suoi occhi. Leggiamo la storia di oggi. Nelle sue realtà più profonde, quelle che la caratterizzano non negli avvenimenti immediati, quelli che balzano evidenti ai nostri occhi, ma quelli più profondi. Ora, le potenze spirituali che dominano la scena mondiale e che seducono i popoli, operano per sradicare all'interno del contesto sociale, del tessuto sociale, il Cristo. Anche nell'attuale situazione che noi viviamo, in cui l'umanità vive una realtà a livello mondiale e in modo distruttivo, noi abbiamo l'espressione di questo potere. Cioè, noi assistiamo, o meglio, siamo coinvolti in un gioco di potenze spirituali che danno origine alla potenza imperiale, cioè al tentativo che alcune nazioni fanno in rapporto alle altre di avere il dominio su tutta l'umanità. Questo è l'imperialismo. L'imperialismo non cesserà mai dalla scena mondiale, fino a quando non verrà il Cristo e instaurerà il regno di Dio. Perché l'imperialismo non è solo iscritto e circoscritto in una nazione o in un blocco di nazioni, ma è all'interno dello stesso potere diabolico e satanico, che vuole questo potere per operare la distruzione nell'umanità del regno di Dio, quindi dell'annuncio evangelico che porti il regno di Dio all'interno dei popoli e affretti la venuta del Cristo. Questo potere del Satana, che nell'Apocalisse, già come ho citato, è l'enorme drago rosso, si esprime simbolicamente in due bestie che l'Apocalisse cita nel capitolo 13, dopo che il capitolo 12 ci ha presentato la donna partoriente e il drago rosso. La prima bestia viene dal mare ed è il potere imperiale. Difatti per Giovanni, che abitava nell'Asia Minore, arrivavano le trireme romane dal mare a esprimere il potere imperiale. Quindi l'affermazione di un potere che si esprimeva con la Pax Romana, che cioè era il silenzio, il dominio, lo schiacciare tutte le singole realtà dei popoli. Come al solito si è ingannati su questo, sempre, perché ogni volta che si propone una realtà a livello mondiale, soprattutto economica, poiché cui consegue potenza militare, in realtà ci si illude di creare un rapporto di comunione tra i popoli, ma in realtà si agevola un potere che schiaccia il più debole e lo vuole inglobare in sé, e quindi creare sempre una elite di potenti che si illude di dominare il mondo, ma in realtà è dominata da altri. La seconda bestia viene dalla terra ed è il potere persuasivo. Difatti la seconda bestia ha le corna dell'agnello, quindi appare con volto buono, suadente. Pensiamo a tutto il mondo dei mezzi di comunicazione, che sono il regno della seconda bestia. Cioè, siamo invitati ad accogliere quello che essa dice perché è persuasivo, è presentato bene, eccetera, e questa vuole portare al culto della prima bestia dell'impero. Vedete che se voi servite l'impero, se vi assoggettate ad esso, avrete la sicurezza, avrete il benessere, avrete questo, avete quell'altro. Non guardate le zone fuori dell'impero, dove regna la miseria, la fame, oppure all'interno stesso le sacche di miseria che ci sono. Godete quei beni che vi sono dati, dice la seconda bestia. Quindi queste forze in realtà vogliono uccidere il Cristo, sia attraverso la persecuzione, come pure attraverso la persuasione e la seduzione. Cioè in modo che i membri della Chiesa si indeboliscano nella loro fede in Cristo e tramutino questa fede in atti formali, culturali, tradizionali, privi di verità e dello Spirito Santo. La religione cosa serve? A tenere identificato un popolo, ma non a suscitare in esso la fede nel Cristo. Tanto che il Signore dice: quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà ancora la fede sulla terra? Quindi noi sentiamo che queste forze vogliono distruggere una fede nel suo contenuto essenziale e lasciarle solo l'aspetto formale ed esterno, in modo che uno si senta a posto, perché ha fatto i suoi atti di culto, ha espresso la sua fede esternamente, ma non vi ha messo la sua interiorità e il suo cuore. Secondo quanto dice la profezia citata da Gesù, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Quindi il rischio è sempre quello che si stia nella Chiesa con un culto formale che dia identità ed identificazione di tradizione, eccetera, e tolga e non curi invece l'interiorità. In questa situazione noi vediamo che il Cristo fugge in Egitto, dove non è cercato per essere ucciso. L'Egitto rappresenta quell'umanità che giace nelle tenebre, nell'ombra di morte, non è ostile al Cristo ed è pronta a lasciarsi illuminare dalla sua luce. Ci sarà sempre nell'umanità zone di umanità pronte ad accogliere il Cristo, per cui può essere che il Cristo vada via da noi e si rifugi là. Qui resti il guscio della religione, della formalità, e la fede sia là, la luce risplenda là. Può succedere. Quindi, capite, non siamo sicuri, dobbiamo stare attenti. Qui egli si rifugia insieme alla sua madre, portato da Giuseppe, cioè da coloro che lo annunciano, lo osservano, invitano altri ad accoglierlo. Qui egli dimora fino alla morte di Erode, per poi rientrare nella sua terra. In questo ritorno nella sua terra, l'Evangelista cita la profezia: dall'Egitto chiamato mio figlio. Che cosa significa questa chiamata? Significa, nella sua espressione ultima, che il padre chiama il figlio dopo tutto il suo cammino a partecipare alla sua gloria, come egli dice nella preghiera di santificazione al capitolo 17 di Giovanni: Padre, donami la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. E Gesù quindi siede nel trono del Padre dopo che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo, come scrive Paolo nella seconda lettera a Timoteo. Ma in questa prima fase prima di giungere alla sua gloria, cosa succede di lui? Gesù è sconfitto, fugge, e i suoi coetanei, nati come lui a Betlemme, pagano un gravissimo prezzo di sangue il fatto che gli sia stato rivelato come il nato re dei Giudei. Che dramma che vedremo la prossima volta, quello dei bambini uccisi. Un dramma inspiegabile. Difatti Rachele non vuole essere consolata perché non sono più, finisse la citazione che leggeremo a Dio piacendo la volta prossima. Egli ritorna dopo la morte di Erode, non starà in Giudea perché c'è Archelao che è peggio di suo padre. Giuseppe andrà a stabilirsi a Nazareth e vivrà questa vita silenziosa fino al 30° anno. Per cui anche noi siamo chiamati a compiere questa battaglia della fede. L'Apostolo Paolo dice: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Questo lo dice l'Apostolo. Per cui uno potrebbe dire: ma tu Apostolo non sei garantito di conservare la fede, hai predichi il Vangelo, lotti per Cristo, lo ami, ti spendi per Lui. Pure lui sente la sua fede a rischio. Sentiamo quindi anche noi che dobbiamo compiere questa lotta, per poi sentire il Signore dire nell'Apocalisse: il vincitore lo farò sedere presso di me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. Ecco, voi notate come un testo apparentemente semplice sia uno sguardo sulla storia che stiamo vivendo.